Atlante, storie di confine. A cura di Giorgia Bresciani.
L'Armenia ha voltato pagina. L'8 maggio il leader dell'opposizione, Nikol Pashinyan, è stato eletto primo ministro dal Parlamento dell'ex Repubblica Sovietica, mettendo fine a 3 settimane di protesta che avevano portato il 23 aprile alla caduta di Serzh Sargsyan. Per parlarne abbiamo raggiunto, proprio nella capitale armena Yerevan, Monica Elena, collaboratrice dell'Osservatorio Balcani e Caucaso e coordinatrice editoriale di Chaikana, una piattaforma basata a Tbilisi, in Georgia, interamente dedicata all'area caucasica. Monica, tu sei da giorni a Yerevan e hai seguito passo a passo le vicende che hanno portato all'elezione di Nikol Pashinyan a primo ministro. Come si è arrivati a questa elezione e che cosa rappresenta per l'Armenia?
L'elezione di Pashinyan è praticamente ha siglato la vittoria di quella che lui stesso aveva definito la rivoluzione di velluto, quindi un cambiamento del quadro politico, un passaggio del governo che ha voluto essere sin dall'inizio pacifico, senza grosse forzature. E in effetti l'interesse che c'è stato nei confronti dell'Armenia è proprio legato al fatto che questo passaggio è avvenuto senza colpo ferire, cioè, a differenza di quello che era successo 10 anni fa, dove degli scontri di piazza, delle contestazioni proprio nei confronti dello stesso presidente e poi il primo ministro Serzh Sargsyan avevano portato alla morte di circa 10 persone. Questo non è successo e quello che si è visto è stata una mobilitazione di piazza senza precedenti che ha voluto mandare un segnale molto forte alla leadership che sostanzialmente gestiva gli affari di governo da oltre 15 anni. Serzh Sargsyan era il leader del Partito Repubblicano che potere da circa 15 anni, con problemi di corruzione, di rapporti molto stretti con il mondo degli affari, quindi c'era un malaffare diffuso, c'era una rabbia che ribolliva e che ha trovato in Pashinyan il modo per poter venire a galla, però senza portare a degli scontri di piazza simili a quelli che si sono visti in Armenia 10 anni fa, ma anche in altri paesi negli ultimi anni.
A questo punto mi sembra importante capire chi è Nikol Pashinyan e la sua rivoluzione di velluto che, come tu hai detto, si può dire è ormai pienamente compiuta, pienamente riuscita. In che direzione porta il paese?
Nikol Pashinyan è un passionario, nel senso che è un 42enne, ex giornalista, con sulle spalle un bel bagaglio di proteste di piazza. Proteste di piazza che nel 2008, quando Serzh Sargsyan era stato eletto presidente nel voto del 19 febbraio 2008, un voto che era stato contestato e c'erano state forti accuse di frode, aveva portato appunto migliaia di persone in piazza. Pashinyan si era schierato a favore del contendente, Levante Petrosyan. Questi scontri di piazza avevano poi causato morti, era stato dichiarato lo stato d'emergenza. In seguito proprio a quello, Pashinyan era anche stato condannato a 7 anni di reclusione con l'accusa di aver incitato, appunto, fomentato questi scontri e si diede alla macchia. Cioè, Pashinyan comunque è una persona che ha vissuto 16 mesi in latitanza, si era presentato l'anno successivo, nel 2009, spontaneamente in polizia ed era stato condannato, ha passato 2 anni in carcere, dopodiché era stato rilasciato grazie a un'amnistia. Ma questo non l'aveva allontanato dalla contestazione nei confronti del potere costituito, accusato di corruzione profonda e malaffare. Era tornato a dirigere un quotidiano, di Armenian Times, il Tempo Armeno, che è stato per anni la voce più critica del governo, finché poi nel 2013 fonda un movimento, il Contratto Civile, che non voleva essere un partito vero e proprio, ma voleva essere una sorta di laboratorio di contestazione e critica nei confronti del governo, dell'elite politica, e che ha attratto tantissimi giovani. Questa è forse la fase dell'elemento più importante. Tantissimi giovani si sono ritrovati intorno a questo leader che poi ha trasformato il Contratto Civile in un partito politico nel 2016 e ha corso per le elezioni lo scorso anno, 2017, per il Parlamento. Si è unito ad altri 2 altri piccoli partiti fondando una coalizione che si chiama YELK, che significa via d'uscita, che ha ottenuto 9 seggi in Parlamento su 101, quindi una coalizione di opposizione molto piccola. Quando è stato il momento che ha fatto scattare il tutto? È successo quando la riforma costituzionale ha cambiato l'assetto del paese, da una repubblica presidenziale si è passata a una repubblica parlamentare con poteri notevolmente amplificati per il primo ministro, e quando il partito repubblicano praticamente ha indicato Serge Sargsyan come loro primo ministro, sostanzialmente perpetuandone il potere sia personale di Sargsyan, che comunque era già presidente dal 2008 e poi è stato rieletto, ma del partito repubblicano stesso.
L'Armenia è un paese piccolo, però si trova al centro di un'area molto complessa. Quindi volevo chiederti come questo cambiamento avvenuto nel paese influirà sulla regione e sui rapporti, in particolare con la finora grande amica Russia.
Allora, ci sono due aspetti significativi dei rapporti fra Armenia e Russia nell'ambito di questi cambiamenti che sono avuti nel paese. Innanzitutto il fatto che la Russia non è intervenuta, o almeno ufficialmente, chiaramente non sappiamo cosa è successo dietro le quinte, però non è intervenuta, a differenza di altre situazioni come ad esempio nel 2015 con il movimento di Electric Yerevan, proprio che era stato organizzato per fermare l'aumento delle tariffe dell'elettricità da parte del principale provider che era proprietà russa. Ecco, in quel caso lì la Russia era intervenuta con delle dichiarazioni pubbliche a sostegno del governo. In questo caso non è successo, la Russia ha mantenuto un profilo molto molto basso e Vladimir Putin è stato il primo a telefonare a Pashinyan e congratularsi per la nomina primo ministro, dicendosi disponibile a lavorare con la sua squadra. E altrettanto significativo il fatto che Pashinyan dovrà incontrare lunedì proprio Putin a Sochi. Quello che è anche importante è che, a differenza di quello che era stato ventilato da alcuni osservatori, sia lui sia la sua squadra hanno reiterato il fatto che la partnership con la Russia rimane un importante elemento di sicurezza per l'Armenia. Quello che probabilmente cambierà saranno i rapporti di forza, nel senso che fino ad oggi il Cremlino ha potuto quasi mandare diktat a Yerevan su determinate decisioni. Quello che molti sperano è che in realtà ci sia d'ora in avanti un rapporto più bilanciato, nel senso una vera partnership, non una posizione di sudditanza. Ecco, questo è sicuramente un elemento molto importante.
Monica, ci sono altri attori internazionali a cui dobbiamo guardare in questa vicenda?
Sicuramente la Russia è importante soprattutto in relazione all'altra grande sfida a livello internazionale che attende Pashinyan, e cioè i rapporti con il vicino Azerbaigian per trovare una soluzione al conflitto latente sulla regione contesa del Nagorno-Karabakh. Il Nagorno-Karabakh è una regione che formalmente appartiene all'Azerbaigian, è un territorio all'interno dello Stato dell'Azerbaigian a maggioranza armena. Armenia, Azerbaigian e il Nagorno-Karabakh sono stati coinvolti in una sanguinosa guerra nei primi anni 90, quando alla dissoluzione dell'Unione Sovietica il Karabakh ha dichiarato l'indipendenza dell'Azerbaigian. Il conflitto finì nel 94 con un armistizio, però di fatto questo conflitto è stato definito congelato a un fuoco che ghiaccia negli ultimi anni. Quindi questa è sicuramente la sfida più grande, perché ha delle implicazioni per l'Armenia molto forti. Chiaramente la frontiera con l'Azerbaigian è chiusa da 20 anni, e a ovest c'è il confine chiuso con la Turchia, che è tradizionale alleato dell'Azerbaigian. Quindi l'Armenia ha due frontiere sigillate che chiaramente hanno un impatto non indifferente sull'economia, perché comunque l'Armenia è un paese senza sbocchi sul mare, quindi al momento gli unici due confini aperti per quanto riguarda i rapporti commerciali sono con la Georgia a nord e l'Iran a sud.
Hai appena nominato l'Iran, appunto sappiamo che anche con l'Iran i rapporti sono molto stretti, sappiamo quello che sta accadendo tra Stati Uniti e Iran sul fronte nucleare. Volevo chiederti se a tuo parere tutto questo peserà, potrà pesare anche sull'Armenia.
Ma interessante vedere che innanzitutto bisogna considerare che l'Armenia nello scacchiere geopolitico e nei rapporti di forza tra Stati Uniti e Iran gioca un ruolo marginale, perché comunque, ripetiamo come detto prima, un paese piccolo, importante per quanto riguarda il conflitto con Nagorno-Karabakh, però vediamo fino a che a un certo punto Washington considera Yerevan un partner in questo senso. Però è certo che l'Iran ha un ruolo fondamentale nella vita socio-economica del paese. Gli iraniani amano molto l'Armenia, vanno a studiare nelle università armene, passano il confine regolarmente per andare a fare shopping, e quindi portano il contributo a livello proprio dell'economia è notevole. E c'è una forte comunità armena in Iran che vive nel paese da decine di anni, da secoli in realtà, perché poi ci sono chiese armene, quindi i rapporti tra i due paesi sono molto forti anche a livello culturale, per cui l'Iran è sicuramente un paese da tenere sott'occhio dal punto di vista proprio politico per quanto riguarda il nuovo governo di Pashinyan.
Giorgio Bresciano e Atlante vi danno appuntamento fra 7 giorni.
Atlante.